E veniamo in diretta, come annunciato, approfondimento per informazione e analisi delle ore 12, in studio insieme a me Iuri Tancioni della redazione della Radio Città Aperta, che saluto. Ciao Iuri, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi.
E soprattutto Sergio Cararo di Contropiano. Ciao Sergio, buongiorno.
Buongiorno a te, a tutti.
Parliamo dei fatti di Tiburtino Terzo, ormai così la cronaca li sta iniziando ad analizzare, i fatti di Tiburtino Terzo, ossia quanto avvenuto ieri nel quartiere popolare di Roma Est, periferia di Roma Est, un evento secondo me molto importante, dove si può dire resistenza spontanea, popolare, dal basso, antifascista, ha impedito lo svolgimento di un surreale consiglio municipale voluto, preteso da Casa Pound, alla presenza di una quarantina di attivisti, insomma di attivisti dell'organizzazione fascista, e in un momento storico in cui, utilizzando strumentalmente le questioni legate all'immigrazione, tante realtà fasciste e neofasciste stanno provando darsi insomma una veste di credibilità quasi istituzionale. Sergio Cararo, eri lì, iniziamo con un po' di cronaca, cos'è successo?
Allora, ieri è successo questo, che era stato convocato un consiglio municipale straordinario del quarto municipio pretendente al quartiere, al centro anziani di Tiburtino Terzo, scusate, ci scriviamo la voce, meglio. La genesi di questo consiglio, diciamo, è nata male e quindi è finita peggio, perché il consiglio municipale straordinario era stato convocato con un'azione di forza da parte di Casa Pound, che la settimana scorsa aveva occupato il quarto municipio pretendendo la convocazione del consiglio straordinario a Tiburtino Terzo, con all'ordine del giorno la questione del centro accoglienza di migranti di Via del Frantoio, no? E il consiglio municipale, nonostante fosse, diciamo, in qualche modo il risultato di un atto di prepotenza, no? Ha accettato di farlo. Ovviamente, diciamo, le realtà sociali del territorio, della Tiburtina, che è periferia, un quartiere, una zona popolare, una zona con storie, esperienze, identità radicalmente diversa da quella che propugna i fascisti e i gruppi neofascisti, da giorni avevano chiesto al consiglio municipale di annullare questo consiglio, che nasceva male, no? Nasceva su un'agenda dettata da un gruppo neofascista, tra l'altro esterno al quartiere, a questo territorio, e nasceva su un ordine del giorno che, come dire, taroccato, che era quello del centro accoglienza del Frantoio, come se i problemi di Tiburtino Terzo fossero dovuti alla presenza del centro d'accoglienza. Lunedì c'è stata un'occupazione di protesta del Consiglio Municipale da parte del nodo territoriale di Tiburtina, che è una coalizione di comitati, associazioni, sindacati del territorio, che ha insistito con il Consiglio Municipale affinché venisse annullato, ma non c'è stato niente da fare, cioè sono andati dritti per la loro strada, avendo messo in modo un meccanismo, come dire, che non sono stati in grado neanche di fermare, una conferma in più del dilettantismo, e anche perché, dire, su questo pesa la competizione poi elettorale tra Movimento 5 Stelle e PD, che si fanno i sgambetti reciproci, no? Senza capire che queste cose producono danni. Dicevamo, un consiglio municipale straordinario nato male e poi realizzatosi peggio, perché ieri al centro anziani del Tiburtino Terzo, dove si doveva fare il consiglio municipale, è successo, diciamo, quello che era prevedibile, quello che era ampiamente prevedibile, no? Martedì in quartiere a Tiburtino Terzo c'è stata un'assemblea popolare, no? Che ha discusso cosa fare nella giornata di ieri, ma anche nei prossimi giorni, e per esempio ha già convocato per sabato un corteo per le strade del quartiere per spiegare che sta succedendo, perché, quali sono le priorità del quartiere. Tra l'altro, proprio ieri l'altro è pubblico, insomma, è stato rimesso in circolo un videodocumentario girato a Tiburtino Terzo nel 1988, no, con interviste agli abitanti del quartiere, ai giovani dei muretti del quartiere che 30 anni dopo saranno adulti, qualcuno sarà pure nonno. E la cosa che viene fuori da quell'intervista è che i problemi di quel quartiere 30 anni fa erano gli stessi di oggi, con la sola differenza che 30 anni fa non c'era il centro d'accoglienza migranti a Via del Frantoio. Quindi il problema è, come dire, la situazione nei quartieri poveri, che è peggiorata da molti punti di vista, è stato spiegato nell'assemblea di martedì, è stato spiegato anche ieri nei momenti più concitati, è stato spiegato con la gente del quartiere che ieri si è affacciata a vedere che succedeva nel loro quartiere, sotto le loro case. Allora, la dinamica dei fatti: il Consiglio Municipale era convocato per le 16.30, ma già dalle 15.30, diciamo, c'era una cinquantina di attivisti, ma anche di abitanti del quartiere e soprattutto di attivisti della Tiburtina, che si sono schierati davanti al centro anziani dove si doveva svolgere il Consiglio Municipale, ribadendo la richiesta di annullare il Consiglio. Il Consiglio Municipale invece ha tenuto, lo volevano fare, e là la cosa è esplosa quando, scortati dagli agenti di polizia, sono arrivati 30-40 attivisti di Casa Pound con le bandiere, e tra l'altro per loro stessa ammissione, provenienti anche da Ostia, no? E poi,
poca attinenza territoriale,
insomma, diciamo. Infatti qualcuno dice: ammazza, prima da Ostia è venuto qui, no? Per partecipare come pubblico, no? Al Consiglio Municipale straordinario a Tiburtino Terzo. Cioè, lo scenario quale sarebbe stato? Un Consiglio straordinario municipale nato male, con quelle caratteristiche, con la parte del pubblico rappresentata da 40 attivisti squadristi di Casa Pound, no? È chiaro che era una cosa inaccettabile, perché loro sono stati fatti entrare mentre venivano tirati fuori gli altri, incluse associazioni del quartiere, no? Perché il giorno prima l'assemblea ha detto: se si fa il consiglio, no, una delegazione, diciamo, degli abitanti del quartiere, delle realtà del quartiere, deve partecipare, cioè nel pubblico deve stare, perché se c'è una discussione sul quartiere deve prendere parola. Paradosso, come dire, dentro gli squadristi di Casa Pound, fuori questa realtà. Capite che lì la cosa non ha retto più, no? Non ha retto più all'evidenza, alla sciagura, alla irresponsabilità dei consiglieri comunali e degli amministratori del quarto municipio. Per cui c'è stato un primo momento di pressione su una delle due entrate del centro anziani tra le forze dell'ordine e diciamo gli attivisti della Tiburtina, no? Dopodiché per fronteggiare questo problema, lì è rimasto aperto l'altro cancello sguarnito, che prima invece era presidiato, e per cui qualcuno se n'è accorto, gran parte quindi ha provato a entrare. Quelli di Casa Pound hanno provato a uscire, ma hanno preso un sacco di botte. Poi è venuta fuori anche questa cosa dell'autoflagellazione, per cui diciamo, è partita la solita campagna di vittimismo aggressivo, no? Perché questa poi è la modalità, il famoso vittimismo aggressivo, no? Cioè faccio però faccio la parte della vittima, e poi si è scoperto che la botta gli ha dato un altro di Casa Pound, che si vede.
Cioè, fuoco amico,
ma questo è a conferma che erano talmente eterogenei
che,
no?
Manco si conoscevano tra
e
di
neanche
loro.
Si conoscevano tra loro, quindi altro che, no, gente del quartiere che voleva fare consiglio, attivisti che neanche vi conoscevano tra di loro, perché magari vengono da quartieri diversi, e uno di loro ha preso la botta di un altro di loro, no?
E questo dal punto di vista dell'analisi può essere interessante, perché per raggiungere l'uno di 40 hanno dovuto, no, raccogliere.
Era un'azione di forza. Poi ci si presenta al consiglio municipale per fare il pubblico e bandiere, era un'azione di forza. È un'azione di forza che fa lì. Il consiglio a quel punto è stato annullato, no? Finalmente hanno avuto, pure che c'era Dio, insomma, no? È stato annullato, e questo è stato un risultato importante, no? Perché era, ho detto, nato male, gestito peggio, non poteva che andare così, e non doveva che doveva andare così. Cioè, quella cosa lì era un atto di irresponsabilità da parte degli amministratori, dei consiglieri del quinto municipio, del quarto municipio, ex quinto, no? Perché qui sulla Tiburtina, e dall'altro sul piano anche, se volete, dell'immagine, basta con questa storia che i fascisti pensano di poter scorazzare nei quartieri popolari strumentalizzando la questione immigrati per insediarsi. Ci hanno provato a Torbella Monaca, ci hanno provato in altri quartieri. È chiaro che nei quartieri popolari c'è un'altra storia, no? Ma ci sono anche altre priorità, che è l'altro aspetto che deve venire fuori e che bisogna fare affinché venga fuori. Per chi non conosce quel quartiere, no? Tiburtino Terzo, è uno dei quartieri, diciamo, della vecchia periferia, quella intranulare, sotto certi aspetti una periferia migliore di quella extranulare, della nuova periferia oltre il raccordo, però è un quartiere, come dire, popolare, proletario, con mille problemi che si sono accumulati, come dice quel video documentario da 30 anni fa. Cioè, sono quartieri a forte insediamento di case popolari dell'ATER, un istituto che da anni, come dire, ha dismesso qualsiasi gestione del patrimonio abitativo, per cui i lotti più vecchi vanno in degrado, no? Non c'è un'attenzione all'emergenza abitativa che continua a crescere nei quartieri popolari, no? Per cui è chiaro che ci sono i figli degli assegnatari, no? di 40 anni fa, 50 anni fa, che sono senza casa, per cui come dire, vanno a abitare con i genitori, però l'ATER non riconosce questa cosa, per riconoscere il diritto all'assegnazione, cioè c'è un combinato disposto d'atteggiamento burocratico da parte dell'ATER e del comune che di fatto, come dire, getta continuamente benzina sul fuoco. Altro elemento: l'ATER e il comune recentemente hanno chiesto gli arretrati, aumentato i canoni sociali per le attività, anche per le attività commerciali e sociali in questi quartieri. Il risultato qual è stato? Che queste attività commerciali hanno chiuso, che queste attività sociali hanno chiuso. Risultato: i quartieri popolari sono desertificati. Non c'è più niente, serrande abbassate, perché il negozietto di quartiere, no? È chiaro che vive, come dire, con la spesa di prossimità delle persone più anziane che venderà quattretti di mortadella al giorno, insomma, no? O la merceria che venderà sette chiusure lampo in una settimana. Se gli triplichi il canone e gli chiedi 40.000 euro d'arretrati perché devi adeguare il vecchio canone ai nuovi criteri, quello chiude, no? Quindi prima emergenza, quella abitativa, quindi il discorso sulla sanatoria delle case popolari, il risanamento delle case popolari. Seconda emergenza, l'atteggiamento burocratico ottuso dell'ATER e del comune, che aumenta i canoni e chiede gli arretrati, con il risultato che produce il deserto. Terza questione, quella della famosa scuola Filzi, no? Che è quella al quale Casa Pound dice la scuola minacciata dalla presenza del centro d'accoglienza che è limitrofo. Il problema della scuola elementare Filzi è che le scuole nei quartieri popolari sono state lasciate nel più totale abbandono. Cioè, paradossalmente, con i criteri imposti dal MIUR, le scuole che avrebbero più bisogno di sostegno, quindi di fondi, di insegnanti di sostegno, di un'organizzazione delle classi, e non sulla base del credo burocratico 25 alunni per classe, perché lì i bambini handicappati con problemi di disagio sono più numerosi che in altri quartieri, per cui è chiaro che bisogna, come dire, avere un atteggiamento non burocratico ma flessibile e mirato sulle realtà, e soprattutto le scuole che stanno vicino agli insediamenti di case popolari hanno visto il loro svuotamento, perché poi tanti genitori dicono: no, mio figlio nella scuola dove stanno, perché poi la discriminazione non è solo sui migranti, no? Diventa pure sui figli di quelli delle case popolari. Questo chi vive, chi ha un minimo di esperienza in scuola lo sa che è così, no? Per cui io non lo mando a scuola dove stanno i figli di quelle case popolari, ma lo mando alla scuola dove ci sono, no? È questo quello che svuota, per esempio, la scuola del quartiere, ma così da anni, ancora da prima del centro d'accoglienza di Via del Frantoio. Per cui si capisce che la strumentalizzazione del centro d'accoglienza è del tutto pretestuosa, totalmente pretestuosa. E questa cosa è stata, diciamo, smascherata per ora sul campo, no? Con argomenti che magari qualche volta diventano fisici, però di fronte allo squadrismo, come direbbero i filosofi, quando ce vo, ce vo. Insomma, questa è la sintesi. Resta il problema che a livello dell'amministrazione comunale, di ATER e di scelte in materia di politiche sociali, noi siamo nelle mani dei tecnocrati e degli ipocriti, che non si rendono conto che i quartieri popolari lasciati in questa condizione alla fine diventano bombe innescate, bombe sociali innescate, per cui è chiaro, arriva qualcuno e dice ma la situazione è così perché stanno 40 mesi, e tra l'altro non danno fastidio a nessuno, non danno fastidio a nessuno, cioè non è una situazione di quelle esplosive, qualcuno ricorderà la Pantanella o no, eccetera eccetera, sono situazioni perfettamente gestibili, sono poche decine dentro un centro d'accoglienza in qualche modo gestito adesso dalla Croce Rossa, eccetera eccetera eccetera. E tra l'altro bisognerebbe fare un ragionamento che i centri d'accoglienza andrebbero gestiti dal soggetto pubblico e basta con questa storia delle cooperative di gestione, perché poi Mafia Capitale questo ha rivelato, no? Cioè si creano le emergenze perché qualcuno poi ci pappa sopra, no? Se fossero gestite dal comune, dalla regione, no? Questa cosa qui sarebbe non solo gestita ma sarebbe anche più trasparente, insomma. Quindi questa è un po' la dinamica che abbiamo seguito, perché sapete che c'è un'attenzione particolare alle dinamiche sociali, alla vita nei quartieri popolari, in questo caso della città di Roma, ma la stessa attenzione la redazione della Città Aperta vedo che la svolge alla Falchera di Torino, alle Vallette di Torino, cioè lì dove è in corso un processo violentissimo di regressione e selezione sociale che è stato messo in modo volutamente dagli apparati statali, dalle scelte governative, cioè le periferie, i quartieri sono, no? Non sono una priorità, per cui diciamo, lasciamoli scannare, lasciamoli, tanto non ci sono i fondi per intervenire sulla scuola o sulle case popolari o su progetti mirati anche a creare occasioni di lavoro, no? Il risanamento del patrimonio abitativo delle case popolari solo a Roma sarebbero alcune migliaia di posti di lavoro, se c'hai un piano di investimento per risanare palazzi che stanno andando, inclusi questi qua sopra, insomma, dove tra l'altro diciamo la logica burocratica e secondo noi anche antipopolare, cioè vogliono sfrattare da queste sei palazzine gente che a quale sarà assegnata casa qui nel 1974 dopo le famose occupazioni di casa di San Basilio e Casal Bruciato, insomma la gente sta qui da 43 anni, no? E adesso Lena Sarco dice no basta, rivogliamo le case perché c'era una convenzione con allora lo IACP, oggi ATER, e poi
doveva durare due anni, adesso sì. Ne sono passati 40.
Sì, poi tra l'altro si è scoperto che l'ATER pagava per 5 palazzine 1000 euro appartamento a Lena Sarco, il comune per questa palazzina 300 euro, insomma, sì. Per cui se scaviamo poi dice ci sono i debiti, ma ragazzi avete messo la gestione della cosa pubblica nelle mani non so di chi, insomma.
Quindi volendo fare un po' di sintesi,
mi taccio per tenere Radio Città Aperta a riparo dalle querele, però
volendo fare un po' di sintesi, la questione qual è? La questione è una serie, storie come questa, Sergio, ce ne sono in tutti i quartieri periferici di Roma, la mala gestione di tanti anni di speculazione messa a profitto della città ha creato delle situazioni onestamente di, come dici tu, delle bombe innescate nelle periferie della città. Anche secondo me le logiche di profitto attuali, tu parlavi dei piccoli negozietti, del microcommercio di prossimità, le periferie sono costellate di centri commerciali,
certo,
che hanno...
Certo, hanno fatto il deserto, anche su quello, è chiaro che se tu dici la logica del mercato, no? È il negozietto di quartiere, il canone d'affitto che paga l'ATER deve passare da 200-300 euro a 900 euro, a 1200 euro, no? È una logica ottusa questa, perché in quella condizione, in qualche modo, amministrazione comunale, ATER, regione, dovrebbero dire creare le condizioni affinché quel tipo di attività non muoia, no? Perché? Perché tiene vivi i quartieri, obiettivamente, no? Per cui è chiaro, non si può procedere in modo ottuso, burocratico e secondo la logica, perché secondo la logica del mercato apre il centro commerciale e tutti gli altri chiudono, no? Ma se chiudono non c'è solo un danno economico, no, per l'esercente, c'è un costo sociale complessivo che si riverbera poi anche nella vita sociale dei quartieri, e nei quartieri popolari questa cosa sta producendo il deserto. Ma vi parlo di Villa Gordiani, vi parlo di Quarticciolo, e parliamo ancora della periferia, diciamo, intranulare, la vecchia periferia, quella pasoliniana per intenderci. Al di fuori del raccordo anulare è ancora peggio, è ancora peggio. Per cui è chiaro che, come dire, bisogna cambiare regione, bisogna cambiare proprio parametri da questo punto di vista, cioè incentivare l'apertura di esercizi e attività nei quartieri popolari, nei quartieri della periferia. Incentivarli attraverso gli affitti, un regime di tassazione diverso. In Francia l'hanno fatto, cioè quando c'è stata la rivolta delle banlieue, no? Lì che c'è, vuol dire, diciamo, lo senso dello Stato, no? Hanno fatto queste cose, hanno detto qui bisogna rivitalizzare i quartieri, perché se diciamo il livello, chiamiamo una parola grossa, di civiltà complessiva, no? Di civiltà sociale, di convivenza, migliora, è chiaro che anche le contraddizioni, diciamo, non diventano sempre esplosione di rabbia sociale, no? Però questo significa avere una visione lunga, no? E qui mi sembra che la classe dirigente di questo paese la visione lunga non ce l'ha proprio, né a livello locale né a livello statale.
E con questa considerazione, direi, possiamo chiudere questo approfondimento. La verità è che una serie di questioni sociali importanti, rese diciamo estremizzate da tutte le cose che abbiamo detto, ma anche dall'austerity, dal vincolo di bilancio in costituzione, dai tagli ai servizi e al welfare, viene ormai mascherato con la tragica complicità dei partiti, hai parlato di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, che cavalcano la questione invece immigrazione per sì, fini poi, elettoralistici.
Ma adesso ormai ce ne sono tre destre in questo paese, c'è una, i fascisti, il PD e pure i 5 Stelle, no? Cioè praticamente c'è solo un grande polo, diciamo, che dicono le stesse cose, no? Che è un modo di nascondere il problema, veramente l'inganno generale. È vero che il problema della presenza degli immigrati è un problema, non è un problema, non è, ma si può gestire, e anzi oggi è più facilmente gestibile di quanto no può essere. Ma per esempio oggi c'è il problema dell'emigrazione italiana all'estero. Oggi Confindustria ha pubblicato un rapporto di dove la fuga dei giovani italiani che vanno a lavorare all'estero c'è un costo sociale complessivo di 14 miliardi di euro, cioè c'è un paese che viene spogliato dalle proprie risorse migliori, no? E su questo, vuol dire, sentiamo balbetti, nessuno si pone il problema che un operaio, un giovane operaio specializzato o un giovane ricercatore, e qui gli offrono 600 euro al mese, e in Belgio, in Germania o dall'altra parte offrono quadruplo, insomma, per cui è chiaro che no, all'università di Lovanio ti danno più finanziamenti, ma anche più materiali per fare ricerca, per dire una cosa semplice. Un ricercatore deve fare esperimenti, quindi se tu gli contingenti le materie che c'ha a disposizione, cioè qui dice no, mi metto a disposizione tutto quello che mi serve, posso fare gli esperimenti che servono a trovare la cellula, a trovare come interagisce quella cosa, qui dice no, il materiale a disposizione è finito, quello finito l'esperimento, insomma è chiaro che chi può, no? Se ne va all'estero, e questo sta diventando un problema per il paese. Ma si discute degli immigrati, si discute di un centro d'accoglienza in un quartiere che non ha nessun impatto, diciamo così, devastante. Per cui è chiaro che chi strumentalizza questa cosa va messo alla porta, con le buone o con le cattive. Questo è, su questo è un problema di principio, insomma, è un problema di principio.
Questa è un po' la chiosa finale. Ringraziamo Sergio Carrello di Contropiano, ringraziamo Yuri. Noi rimaniamo fra qualche istante il notiziario flash delle 12:30. Grazie Sergio.
Grazie a voi, buona giornata.